Salve, Sante Pate.
Come ogni primo martedì del mese, trasmettiamo Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene, siamo qui stasera per i santi francescani del primo, secondo e terzo ordine e abbiamo una serva di Dio stasera, non è ancora beata, ma presto, penso che sia una figura che merita davvero di essere riconosciuta dalla Chiesa e so che il processo appunto sta andando avanti, che è Madre Chiara Ricci. Vedremo un po' chi è questa Chiara Ricci. Siamo nella fine dell'Ottocento e la nostra Chiara nasce a Savona, in Liguria. Ho scelto proprio anche lei proprio perché so di tanti problemi della Liguria, affidiamo proprio tutti i fratelli e le sorelle della Liguria alla sua intercessione. Ed è curioso vedere anche come in Liguria ci sono molti santi francescani, sia del primo, del secondo ordine no, ma del primo e del terzo ordine ce ne sono comunque parecchi. Iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo visto allora che siamo a Savona, esattamente nei quartieri medievali che conducono direttamente alla Torre del Brandale, detta la Campanassa, che è uno dei simboli di Savona. Si tratta di una via prestigiosa posta nel cuore della città antica, vicino alla chiesa di Sant'Andrea, circondato dal collegio dei Gesuiti e dalla scuola delle monache delle Purificazioni, dette comunemente le Gesuitesse. In questo luogo abitava Giacomo Ricci, che i documenti dell'epoca definiscono proprietario commerciante, insignito col titolo onorifico di viceconsole della Toscana per lo Stato Vaticano e viceconsole inglese. In questo luogo crebbero i suoi 11 figli. Giacomo aveva sposato nel 1829 una giovane benestante di Savona, Chiara Falco. Il matrimonio, celebrato nella cappella nobile della cattedrale, la Cappella Sistina, fu ben presto allietato dalla nascita del primogenito Agostino. Due anni dopo, l'8 luglio del 1834, nacque la secondogenita, Angela Caterina Maddalena Battistina Albertina, nome impegnativo. Il nome usato fu comunque quello di Caterina, abbreviato in Nina, che è la nostra appunto futura madre Chiara Ricci. L'infanzia di Nina trascorse in un clima sereno, in un ambiente in cui non mancava niente. Insieme con i suoi fratelli frequentò le scuole migliori di Savona, appunto quella dei Gesuiti e delle Gesuitesse, e partecipò da bimba agli eventi più importanti della città. Nella sua autobiografia, scritta due anni prima di morire, ricorderà con un pizzico di orgoglio alcuni episodi di quelli sereni, di quegli anni sereni, come quando, a partire dall'età di 4 anni, per 5 o 6 volte consecutive, fu scelta per estrarre i numeri vincenti dalla lotteria cittadina promossa dalla Società di Incoraggiamento all'Industria, di cui era socio il padre. Questo privilegio le consentiva ogni anno di sedere alla tavola del vescovo De Mari, e poiché il papà le comprava sempre una decina di biglietti per assicurargli una vincita, un anno si verificò un fatto singolare. Il vescovo vinse un cuscinetto da lavoro e lei un bastone da passeggio, così che durante il pranzo decisero di scambiarsi i premi. Un altro episodio che rimase impresso nella sua memoria come ricordo degli anni spensierati della sua infanzia fu l'incontro con i principi reali di passaggio a Savona nel 1842. Sono appunto quelli che diventeranno la regina Maria Adelaide e il re Vittorio Emanuele II. La famiglia intanto era cresciuta nel 1840, era nato l'ultimo fratello, Giobatta, che faceva seguito ad Agostino, Nina, Maddalena e Carlotta. Un altro fratellino era nato subito dopo, Nina, nel 1833, ed era morto appunto a soli 3 anni. Scusate. Questo periodo di particolare serenità sarà improvvisamente interrotto dalla morte di Chiara Falco, avvenuta nel 1847. Non si conoscono i motivi, anche se si può supporre che sia stato a causa di una nuova gravidanza. La morte della mamma sconvolse la vita della famiglia, ed in particolare quella di Nina, che non a caso narrando questo episodio ormai anziana, ricorderà con estrema precisione la data. Scusate, ma adesso ci vedo un po' meglio. Perfetto. Frequentai la mia scuola fino alla morte della mia povera madre, la quale avvenne il 3 dicembre del 1847, lasciandomi orfana all'età di anni 13 mesi 5 giorni 25. Improvvisamente cambiò tutto per lei, dovette lasciare la scuola e dedicarsi ai suoi fratelli più piccoli. L'anno successivo le venne a mancare anche l'appoggio del fratello più grande. Nel 1848, infatti, lasciò gli studi universitari per partecipare ai moti risorgimentali, nonostante fosse appena sedicenne. Iniziò così la sua brillante carriera militare, che lo porterà a rivestire incarichi di grande prestigio, come quelli di professore d'arte militare presso i principi reali di Savoia e di senatore del regno per ben 2 legislature. Una famiglia che vediamo appunto cresce e si muove nell'alta società del tempo. Qualche anno dopo la partenza di Agostino, un altro lutto colpì la famiglia. Carlotta si ammalò e morì. Con Nina rimasero solo Maddalena e Giobatta. Quando Nina raggiunse i 21 anni, la situazione della famiglia sembrava essersi abbastanza normalizzata. I fratelli erano ormai cresciuti ed erano in grado di fare a meno di lei, che poteva perciò dedicarsi al proprio futuro. Ma proprio in quell'anno, 1855, il padre decise di risposarsi con una cugina della prima moglie, di nome Maria Forzano. Era evidente che questo matrimonio non era motivato dalla necessità di provvedere ai figli ormai grandi. Per di più, tra i due coniugi c'era una notevole differenza di età, perché Maria aveva solo un anno in più di Nina. Con la comparsa di questa figura iniziò per lei un nuovo duro periodo di prova, sia perché dovette rimandare ogni suo progetto per aiutare la matrigna ad accudire i 5 figli nati, uno dopo l'altro, sia per le difficoltà nel rapporto con lei. Nina non descriverà mai queste difficoltà, ma lascerà comunque trapelare tutta la sua amarezza e la sua sofferenza, limitandosi a scrivere: «Il Signore, nei suoi giusti e santi decreti, volle amareggiarmi la vita disponendo che mio padre passasse a seconde nozze con una cugina prima di mia madre. Di questa seconda mamma dico tutto col dire che è una matrigna, mai è vera madre, e che non si può mai pretendere da essa amore di vera madre». Passarono così altri 7 anni. Nina aveva 28 anni e si faceva pressante per lei il bisogno di decidere sul suo futuro. La vita matrimoniale la tirava, ma sentiva allo stesso tempo il desiderio di consacrarsi al Signore, un desiderio che tuttavia non riusciva ancora a divenire decisione. Determinante fu per lei l'incontro con un frate francescano, padre Basilio da Neirone, chiamato a predicare gli esercizi spirituali nella parrocchia di Sant'Andrea. Ascoltandolo, Nina sentì forte dentro di sé non solo la chiamata ad una vita totalmente dedicata al Signore, ma anche l'attrazione per la forma francescana della consacrazione, per la scelta della povertà radicale che le avrebbe consentito di confidare unicamente in Dio. Consigliandosi con padre Basilio, decise dunque di entrare a far parte delle terziarie francescane di Nostra Signora del Monte di Genova. Fu proprio questa decisione a causarle nuove sofferenze. Suo padre e suo fratello Agostino, che consideravano umiliante la scelta di un istituto religioso in cui non le sarebbe stata assicurata una condizione adeguata al suo stato sociale, tentarono in tutti i modi di dissuaderla e di convincerla a scegliere un istituto di religiose più noto e più prestigioso tra quelli presenti o a Savona o a Genova. Nina dovette affrontare numerosi contrasti, ma non cedette. Così cominciò a manifestarsi la sua grande amore per la vocazione francescana, per essere fedele sposa, alla quale sarà sempre disposta anche negli anni successivi a sopportare qualsiasi tipo di sofferenza. Scriveva: «Sentivo che il Signore mi voleva nelle terziarie del monte, perché amavo essere povera per amore di Dio». È un po' tosta, questa Madre Chiara, che appunto si mette contro addirittura al padre e al fratello per la sua decisione. Dolce e affabile nei modi, Nida si rivelò sempre coraggiosa, matura e radicata nelle sue scelte. Riuscita finalmente a convincere i suoi familiari, si preparò l'ingresso tra le francescane del Monte di Genova, previsto per il 19 marzo 1863. Vogliono accompagnarla il padre e lo zio materno, canonico della cattedrale di Savona. La casa madre delle terziarie francescane di Genova, fondata nel 1762 da Rosa Bianchi, sorge ai piedi del santuario di Nostra Signora del Monte, nel quartiere di San Fruttuoso. Per raggiungere la casa, dove sorgeva anche un educandato, cioè un collegio per l'istruzione e la formazione delle ragazze, bisognava affrontare una salita abbastanza ripida e faticosa. Mentre Nina si accingeva a farlo, vide scendere due francescane del Monte, che le impressionarono molto per il loro aspetto povero e deperito. Ebbe come un sentimento interiore di esitazione, anzi di vera e propria repulsione, immaginando di dover presto diventare come loro. Fu solo un attimo, senza lasciar traparlare l'urla all'esterno. Riprese la salita, considerando quel sentimento come l'ultimo ostacolo per la sua scelta, dopo tante sofferenze di famiglia. Così infatti lo descriverà anni dopo con un tono persino un po' ironico, ricordando se stessa. Ricordo che per strada nel borgo di San Fruttuoso incontrai due suore, appunto di quelle che dovevano essere le mie sorelle, e nel vederle così macilente, con un abito così meschino e rozzo, mi sentii tentata di dire a mio padre che non volevo più andare a farmi monaca, ma subito sentii una voce che, parlandomi al cuore, mi diceva che era quella una tentazione del demonio per guadagnarmi al secolo. Mi feci animo e non diedi alcun segno di quella impressione avuta nel veder le suore. Giunta finalmente alla porta del convento, sebbene il cuore mi battesse, pure mi sentii più calma. Il demonio forse era rimasto confuso in fondo alla salita. I primi mesi passarono velocemente. Nina aveva quasi 29 anni, era maturata attraverso le prove della vita e dimostrava una particolare intelligenza. Perciò, dopo appena 3 mesi, le sue superiori decisero di ammetterla al noviziato. Così, il 21 giugno del 1863, festa di San Luigi, indossò per la prima volta il saio francescano, assumendo il nome di Suor Chiara Ottavia, un evidente atto di amore verso sua madre, Chiara, mai dimenticata. Iniziò l'anno del noviziato, anno di formazione e di intensa preghiera, che Suor Chiara ricorderà sempre con profonda nostalgia. Caro e benedetto anno, non ne passi mai più uno uguale, le monache mi volevano bene. L'anno seguente, il 22 giugno del 1864, Suor Chiara emise la sua professione alla presenza del padre provinciale, padre Ottaviano da Savona, suo cugino, e di padre Basilio da Neirone, che continuava ad accompagnare sapientemente il suo cammino. Con la professione dei voti, Suor Chiara venne immediatamente inserita nelle attività del suo istituto. Le fu affidato l'insegnamento nella scuola di San Francesco d'Albaro e la collaborazione alla formazione delle ragazze dell'educandato, in cui nel frattempo i suoi genitori avevano inviato le sorelle più piccole. Uno di loro racconterà in seguito: «I nostri genitori venivano spesso a trovarci, e la sorella Chiara era raggiante per aver raggiunto il suo ideale. Pareva persino all'apice della sua felicità terrena. A noi diceva: pregare, che delizia!» Intanto nel 1872 venne fatta richiesta alle francescane del Monte di assumere la direzione dell'asilo di Rivalta Bormida, un paese in provincia di Alessandria. Erano quelli anni singolari per tutta l'Italia. La realizzazione dell'unità della patria procedeva lentamente e molti erano ancora coloro che ritenevano la Chiesa un ostacolo per questo processo. Nel 1866 la legge di soppressione avevano imposto moltissimi conventi religiosi di lasciare appunto le loro case con tutti i loro beni e vennero confiscati dallo Stato italiano. Questa situazione determinò un grande disorientamento. Molti religiosi avevano abbandonato completamente la loro vita di consacrazione. Altri invece tentarono di mettersi a servizio delle parrocchie per poter continuare a vivere come sacerdoti. Tra questi compare anche scusate, padre Innocenzo Gamalero, originario di Castelspina, un piccolo paesino in provincia di Alessandria. Nato nel 1837, a 16 anni entrò nell'ordine dei frati minori della provincia di Bologna. Non volle rassegnarsi a vivere senza un'attività pastorale. Si mise a disposizione del clero della zona e ben presto venne chiamato come collaboratore nella parrocchia di Rivalta Borbina, nella diocesi di Acqui Terme. Il clima anticlericale di quegli anni si faceva sentire anche a Rivalta, come un po' in tutto l'Alessandrino. Perciò quando si trattò di aprire l'asilo comunale, furono fatti vari tentativi e solo dopo un'accurata selezione venne accettata la proposta, avanzata da padre Innocenzo, di interpellare un istituto di suore, le Francescane di Genova. Nel 1872 le suore giunsero a Rivalta come maestre e Suor Chiara venne affidata la direzione dell'asilo. L'anno successivo, essendo venuta a mancare la maestra delle scuole elementari femminili, venne incaricata dal Consiglio Comunale di assumerne la direzione, con un riconoscimento di lode per le sue spiccate doti di educatrice. Si legge infatti nel verbale del Consiglio Comunale. Da essa informazione risulta che essa, Caterina Ricci, ha sempre disimpegnato il suo ufficio di maestra con sommo zelo e puntualità, dimostrando la massima attitudine e diligenza, per cui controlla massima soddisfazione delle autorità scolastiche municipali, che essa è di modi educatissimi e di una squisita dolcezza che sono innate nella distinta sua civile condizione. E con la condotta morale è non solo inappuntabile su di ogni rapporto, ma anzi eminentemente e comunemente ed esemplare. Padre Innocenzo era un carattere entusiasta e intraprendente. Il suo spirito di iniziativa si rivolgeva in particolare verso i giovani, ai quali aveva una cura e un'attenzione molto particolare. Perciò, considerando subito la stima del paese, dimostrò verso le suore, apprezzando profondamente il loro modo di educare. Già nel 1875 aveva costruito appunto il primo educandato per le ragazze. Suor Chiara fu nominata direttrice ed ebbe il compito di stilare il programma didattico e pedagogico, compito che assolse cercando di garantire l'equilibrio tra l'attività e lo studio e quella della formazione umana, cristiana e professionale. Rapidamente l'educandato acquistò un'ottima fama e non solo nei dintorni di Rivalte, alcuni giovani provenivano anche da Genova e da Savona. Dal resto non era davvero usuale trovare in un ambiente rurale un istituto di educazione che dava importanza anche allo studio del pianoforte, del francese e della recitazione. Quegli anni di attività dell'educandato evidenziarono con chiarezza una delle caratteristiche più rilevanti della personalità di Suor Chiara, vale a dire la sua passione per la vita. La cura e l'attenzione che Suor Chiara riservava all'educazione rifletteva infatti il suo modo di mettersi al servizio della vita che si stava formando, che stava crescendo. In lei era forte la preoccupazione che quella crescita fosse integrale, cioè fisica, intellettuale e morale. Con lungimiranza e saggezza la sua passione per la vita si traduceva già nell'esperienza di Rivalta, in un impegno discreto ma deciso a promuovere la donna, a darle un'istruzione adeguata, anche in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro. La rottura con le Francescane di Genova. Lo sviluppo rapido dell'educandato, che si affiancava all'impegno dell'asilo, comportò l'invio di altre terziarie francescane di Genova. In un primo momento la casa madre rispose con piena disponibilità. Successivamente, però, si intensificarono le richieste di personale da parte di padre Innocenzo. Ovviamente si arrivò ad un punto in cui Genova non poté più accettare le condizioni richieste. Allo stesso tempo alcune educande, sinceramente colpite dalla testimonianza francescana degli insegnanti, chiesero di essere ammesse come postulanti. Questo dono inatteso apparve a padre Innocenzo come la soluzione provvidenziale dei suoi problemi. Propose alla superiore generale, suor Veronica, di concedere alle suore delle Ducandato la facoltà di accettare postulanti e di ammettere al noviziato, sicuro che in questo modo sarebbe stata risolta anche la mancanza del personale. L'accordo con il Consiglio Generale delle Francescane del Monte fu fatto nel 1881. Venne stipulata una convenzione in cui le due parti si accordavano circa l'erezione di un secondo noviziato nella sede di Rivalta. Purtroppo però la soddisfazione per una soluzione che sembrava tutelare sia le suore sia la casa di Rivalta durò ben poco, a causa dell'intervento dell'arcivescovo di Genova, Monsignor Magnasco. L'anno precedente Monsignor Magnasco aveva modificato la regola delle Francescane del Monte, attribuendo direttamente a sé, in qualità di vescovo, l'autorità sull'istituto, guidato fino allora dai frati minori. Tuttavia, fino al momento della convenzione, il cambiamento introdotto nella regola non aveva portato nessun evidente cambiamento nella vita dell'istituto. Quando però venne stilata la convenzione sul secondo noviziato concesso Rivalta, alla presenza del direttore dell'istituto, il vescovo sembrò che la sua autorità fosse stata del tutto ignorata e la rivendicò con forza. Fece revocare la convenzione annullando e sottrasse la direzione dell'istituto ai frati del monte, affidandola al parroco di San Fruttuoso, che dipendeva direttamente da lui. Iniziò così un periodo di forti tensioni che pian piano finì per coinvolgere, oltre alle suore del monte e a padre Innocenzo, il vescovo di Genova, il vescovo di Acqui, il ministro generale dei frati, la congregazione vaticana dei religiosi, i parroci delle diocesi di Acqui e la stampa locale. Padre Innocenzo riteneva illegittimo l'annullamento della convenzione, che per lui veniva a compromettere significativamente l'attività dell'educandato. D'altro canto, il vescovo di Genova era determinato a non concedere più nulla alle suore di Rivalta. In questa situazione, Suor Chiara, si fece in un certo senso diverso. Capì improvvisamente le conseguenze del cambiamento della regola avvenuto nel 1880 e si rese conto che metteva a rischio l'identità francescana delle terziarie del monte. Perciò, dopo un tentativo di difendere le ragioni del ducandato presso la superiore generale, alla luce dell'evolversi delle vicende, verso un crescendo di tensione e di ostilità, e nella sofferenza che tutta la questione stava sollevando, cominciò ad intravedere una nuova chiamata del Signore. Si rese conto che la fedeltà al carisma francescano, da lei scelto consapevolmente, esigeva una nuova scelta coraggiosa: di chiudere l'educandato di Rivalta per la contrarietà del vescovo di Acqui e di trasferirsi altrove. Ma dove? Fu in quel momento che la presenza di padre Innocenzo si rivelò per lei un segno provvidenziale. Il frate, infatti, chiese ed ottenne dal vescovo di Alessandria di poter ospitare Suor Chiara nel suo paese di origine, Castelspina. Suor Chiara non partì sola da Rivalta, la seguirono infatti altre tre suore del monte, che condividevano la sua scelta di mantenere uno stile di vita francescano e alcune giovani desiderose di vivere come loro nella nuova destinazione. Castelspina dista pochi chilometri da Rivalta, ma si trova nel territorio della diocesi di Alessandria. All'epoca in cui si recò Suor Chiara contava circa ben 900 abitanti. Il parroco del paese, Don Giuseppe Malvicini, personalità forte e concreta. Quando Suor Chiara giunse a Castelspina con altre tre terziarie francescane e con una decina di ragazze dell'educandato, si trovò subito a dover affrontare due problemi urgenti: trovare una dimora per sé e per le sue compagne e ottenere dalla Chiesa il riconoscimento della sua forma di vita. Ma non si sentiva sola. In modo particolare aveva vicino padre Innocenzo e Don Malvicini. Suor Chiara, appunto, continuò a essere difesa da padre Innocenzo e dalle compagne, dinanzi al vescovo d'Alessandria, molto ben disposto verso le suore e dinanzi alla Santa Sede. Finalmente, grazie ai loro continui interventi, il 14 ottobre del 1884 venne indirizzato al parroco un documento con cui la congregazione dei religiosi riconosceva ed approvava la nuova famiglia francescana come istituto diocesano. Erano nate le suore francescane angeline. Nel 1885 questo lungo e faticoso cammino sembrò essere giunto al termine. Il ministro generale dei frati minori, padre Bernardino da Porto Gruaro, visitò la nuova famiglia a Castelspina, inaugurò il convento e nominò la fondatrice Suor Chiara Ricci superiore generale a vita. Da quel momento per tutti divenne Madre Chiara. La nuova famiglia francescana conobbe subito un significativo sviluppo. Già prima del riconoscimento pontificio era stata aperta una casa Felizzano, dove l'amministrazione comunale affidò alle francescane Angeline l'asilo infantile. Nel giro di pochi anni furono numerose le case aperte: Borgoratto, Castellazzo, Casal Cremelli, Cermelli, Bassignana, Alessandria, Orbassano e Torino. Generalmente venivano richieste come maestre d'asilo. Accanto agli asili le suore però offrivano anche il loro servizio per gli orfanotrofi, gli educandati e per gli ospedali. I parroci si rivolgevano in un primo momento a padre Innocenzo, ma poi era madre Chiara che si preoccupava di verificare le richieste, di recarsi sul luogo per vedere le condizioni in cui avrebbero dovuto vivere e lavorare le sue figlie e di individuare quelle sorelle poi da mandare nelle nuove destinazioni. Oltre a questa intensa attività apostolica, gli anni successivi al riconoscimento pontificio furono gli anni in cui madre Chiara cercò di assicurare alle francescane una solida formazione religiosa e francescana. Per lungo tempo unì al compito di superiore generale quello di maestra delle novizie, preoccupandosi in tutti i modi di orientare il suo istituto ad una vita di autentica povertà e semplicità francescana, dove la carità doveva essere un'esperienza reale per tutti. Non le piaceva il chiasso e la superficialità, era una donna sapiente e riflessiva, ma non distaccata né severa, e amava moltissimo la gioia, l'allegria che spesso alimentava lei stessa durante le ricreazioni raccontando aneddoti scherzosi anche in dialetto. Riuscì ad imprimere nel suo istituto uno stile familiare autentico, dove la fraternità era sentita come un valore altissimo. Aspettava le sorelle di passaggio al portone e le accoglieva sempre con gesti di festa. Anche nei confronti della gente voleva che le francescane angeline fossero autenticamente familiari, semplici e accoglienti. Amava profondamente la vita francescana che aveva scelto consapevolmente, pur provenendo da una famiglia agiata, e la povertà a Castelspina era reale. Scrive: «Sorelle, ho bisogno di ottenere una grazia dal Signore. Questa sera perciò facciamo assieme un digiuno, chiedendo al buon Dio di ascoltarci. Ancora, in te Signore ho posto la mia speranza e non rimarrò delusa». Con il passare degli anni, l'impegno di formazione e la cura della spiritualità dell'istituto, che madre Chiara avvertiva come una priorità, la fecero entrare in conflitto con padre Innocenzo. Egli, che era stato un aiuto insostituibile per la realizzazione materiale delle opere francescane angeline, e che giuridicamente aveva il ruolo di assistenza come commissario, si riteneva fondatore dell'istituto e credeva di poter accogliere direttamente tutte le richieste che riceveva. Sicuramente era mosso da generosità e dal desiderio di vedere le francescane angeline crescere nel numero nelle opere. Tuttavia non si rendeva conto che l'apertura continua di casa aveva come prezzo l'invio di suore troppo giovani e non ancora formate, che non avrebbero retto dinanzi alle difficoltà prima o poi incontrate. Alcune delle prime francescane angeline cominciarono a dimostrare insofferenza per l'azione del commissario, che ritenevano troppo ingerente, così come per i modi di fare della vicaria, suor Agostina Astengo, che era una delle terziarie che avevano seguito madre Chiara da Rivalta. La fiducia che madre Chiara le accordava per le sue indiscusse capacità organizzative, come pure l'autorevolezza che lei si attribuiva per la sua presenza nel gruppo di fondazione, sembravano autorizzarla ad un comportamento burbero e dispotico che finì per sollevare molti malumori. Di tutto questo cominciò ad essere ritenuta responsabile madre Chiara, essendo lei la superiora generale. Evidentemente era d'accordo con loro, diceva qualcheduno. In realtà quasi da subito madre Chiara aveva avvertito il rischio a cui l'intraprendenza di padre Innocenzo esponeva l'istituto, già nel 1891. Solo nel 1898 però il ministro padre Luigi acconsentì ad invitare un visitatore che Madre Chiara accolse con gioia, ma le sue attese non andarono a buon fine. Padre Bernardino, il visitatore, aveva avuto modo di conoscere ad Alessandra le suore che erano responsabili dell'orfanotrofio Montel e tramite loro era entrato in contatto con il gruppo di Angeline, più scontento e critico verso i superiori, di cui facevano parte suor Margherita Cuneo, una di quelle che avevano seguito Madre Chiara da Rivalta, suora Alfonsina, suor Luigia, suora Amelia, la maestra delle novizie, suor Carmelina e la superiore della casa di Alessandria. Perciò, quando padre Bernardino arrivò a Castelspina, arrivò in realtà già condizionato dai commenti e dalle elementari di questo gruppo. Nella sua prima reazione al ministro generale denunciò immediatamente il comportamento di suor Agostina, disperazione di tutti, per il suo carattere di padre Innocenzo, imprudente e poco preoccupato del bene spirituale. Naturalmente le sofferenze causate da questi due personaggi erano da ascriversi, aggiungeva padre Bernardino a madre Chiara, che definiva certamente donna di virtù che gode la stima e l'affetto di tutte le suore indistintamente, ma è debole e si lascia del tutto influenzare e raggirare dalla vicaria. Da quel momento gli eventi precipitano. Padre Bernardino fece celebrare un capitolo elettivo, madre Chiara venne riconfermata, ma fu cambiata la vicaria, suora Agostina, che venne trasferita a Torino. La sua reazione, come si può immaginare, non fu serena, si sentì umiliata. Andò a Torino, ma non resistette e tornò a Castelspina, prendendosela con tutte. Madre Chiara, donna saggia e prudente, con tutto il suo tratto previdente e pieno di carità, per evitare che la tensione crescesse e per permettere a suora Agostina di rasserenarsi un po', decise di portarla con sé al mare per alcuni giorni a Savona. Avvertì del suo viaggio padre Innocenzo e la superiore della casa, a cui lasciò tutto ciò che le sarebbe servito in quei giorni. Ma per non esporre ulteriormente suor Agostina alle critiche e ai commenti delle altre, non diede spiegazione della motivazione del viaggio. Appena partita, gli animi si accesero di più. Accusarono ingiustamente la madre di essere fuggita con i beni dell'istituto. Al suo ritorno, non immaginando nulla di ciò che era successo, si vide inspiegabilmente accolta con freddezza e silenzio. Tra sguardi sospettosi e ostili. Era il mese di settembre del 1824. Madre Chiara vedeva intorno a sé animi sempre più agitati, con comportamenti sempre più ambigui. Ma non fu sufficiente. Il nuovo visitatore inviato dal ministro generale decise di indire un nuovo capitolo, a novembre con la precisa intenzione di sostituire Madre Chiara. Il 22 novembre fu eletta nuova superiore generale suor Margherita Cuneo. A Madre Chiara non venne riconosciuto alcun ruolo, né dal Consiglio né in servizi altri dell'istituto. Iniziò per Madre Chiara un periodo dolorosissimo. Fu lasciata sola a Castelspina. Nel maggio del 1899 la casa generalizia e il noviziato furono trasferiti a Torino e la fondatrice si ritrovò circondata da poche sorelle anziane e malate, messa completamente ai margini dalla vita del suo istituto, di cui non sapeva quasi più nulla. Un giorno suor Assunta e suor Gabriella giunsero a Castelspina da Torino e lei le accolse come sempre con affabilità, con affetto e materna tenerezza. Dopo un po', tuttavia, si cominciò ad avvertire un certo imbarazzo. Madre Chiara non sapeva perché erano venute e le giovani se ne accorsero. Erano state mandate a Castelspina per far parte della fraternità, ma nessuno si era preoccupato di avvertire Madre Chiara, nemmeno con un breve scritto di accompagnamento. Accade quasi sempre nella vita dei fondatori e delle fondatrici che essi debbano superare una prova difficile, quella della solitudine e dell'allontanamento dalla famiglia a cui hanno dato inizio per il bene della quale si sono totalmente consumati. È successo a San Francesco d'Assisi e è successo anche alla nostra Madre Chiara. È un momento difficile in cui si mette alla prova l'autenticità dell'abbandono alla volontà di Dio, la libertà del cuore, la capacità di non sentirsi padrone di ciò che si è realizzato e di riportare tutto all'iniziativa e alla chiamata del Signore. Madre Chiara non si tirò indietro dinanzi a questa prova. Accettò con molta sofferenza l'espropriazione totale che il Signore le chiedeva, vivendo da una parte l'abbandono totale a Lui e dall'altra offrendo a tutti coloro che l'avevano fatta soffrire il suo perdono e la riconciliazione. Le sofferenze morali che dovette sopportare ebbero però gravi conseguenze. Nell'estate del 1900 cominciò a dare segni di problemi cardiaci seri e all'una di notte del 1 ottobre si spense serenamente circondato dal suo fedele direttore spirituale, il parroco Don Malvicini, e dalle poche suore di Calsespina. Ad esse affidò la sua benedizione per tutte le sue figlie raccomandando loro la pace e la carità. Le sue ultime parole furono rivolte alla Vergine: Maria, Madre di Dio e Madre di Misericordia, santifica l'anima mia. Uno dei motivi per cui a volte istituti nuovi saltano è proprio questo qui, dove il fondatore a un certo punto non molla, si ritiene padrone di ciò che ha fondato e di fatto il carisma muore alla sua morte. Sono molti gli istituti che sono nati e sono morti praticamente nel giro di 50-60 anni proprio per questa motivazione, perché il fondatore o la fondatrice tengono come proprietà privata l'istituto senza fidarsi proprio alla provvidenza di Dio. La nostra Madre Chiara, abbiamo visto appunto, morirà. Ricordo la devozione e l'amore per Madre Chiara venivano tramandati attraverso frasi, memorie e invocazioni. Dal 1937 le sue spoglie furono traslate dal cimitero di Calsespina alla cappella del convento. Dopo il Concilio Vaticano II, accogliendo l'invito del ritorno alle fonti, si iniziò un'intensa attività di recupero della memoria, prima con il reperimento dei documenti, poi attraverso l'approfondimento della sua personalità e della sua spiritualità. Questa attività, unita al permanere e all'accrescersi della fama di santità nell'istituto e al di fuori di esso, spinse le francescane angeline a chiedere l'apertura del processo di canonizzazione. Tra il 2002 e il 2003 venne celebrata l'inchiesta diocesana ad Alessandria, con tutto il materiale che fu poi usato per la stesura della posizio e consegnato alla Congregazione per le cause dei santi. In quegli stessi anni, nel 2002, prese avvio un'associazione di laici che desideravano seguire personalmente e con impegno la spiritualità evangelica e francescana di Madre di Chiara, nell'associazione Gli Amici di Madre Chiara, un'associazione diffusa in tutte le parti del mondo dove sono presenti le francescane angeline. L'istituto, fondato da Madre Chiara, divenne di diritto pontificio nel 1938. Si aprirono case missionari in Cina, che però vengono mandate via dopo solo un anno, in Bolivia, in Brasile, Argentina, Chad, Svizzera, Repubblica Democratica del Congo. La presenza delle francescane angeline continua ad essere guidata anche oggi dalla passione che ci mise appunto Madre Chiara. Una spiritualità profondamente francescana, radicata sulle tre dimensioni: l'amore per la povertà, la costruzione della fraternità e l'abbandono fiducioso alla volontà di Dio. Questi sono i tre pilastri di Madre Chiara. E chiediamo proprio lei, allora, al termine di questa trasmissione, l'aiuto. E lo facciamo in modo particolare, usando delle espressioni che racchiudono l'intenzione della sua esperienza spirituale. Sono frasi scritte da lei, che le facciamo diventare proprio un po' come preghiera anche per questo avvento. Dio sa quello che fa. In te, Signore, ho posto la mia speranza. Il coro è il luogo santo dove il Dio vivo e vero sempre ci guarda. È nel silenzio che si sente la voce di Dio nostro sposo. Solo la fede è quella che ci sostiene. Percorriamo la via che il Signore si compiacerà di aprire nella nostra esistenza. Guarda di frequente il crocifisso e medita le sue piaghe per 5 minuti. Ciò farà tanto bene alla tua anima. Il tuo cuore si apre alla gioia più pura. Da noi tutti attendono. Frasi molto impregnanti appunto di questa spiritualità tipica dell'abbandono proprio e del francescanesimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata, siamo nella novena dell'Immacolata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace e bene a tutti.
Da Radio Madre Terra abbiamo trasmesso Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Oh.